Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Padre, perché tu sei il padrone del tempo, del nostro tempo. Tu tieni saldamente nelle tue mani la nostra vita, la storia dell'umanità. E sono i tuoi progetti quelli che guidano le sorti del mondo e dell'uomo. Ti vogliamo ringraziare perché tu non ti arresti di fronte ai nostri tentativi di depistaggio, i nostri tentativi di rovinare questi progetti. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti sei lasciato irretire dalle trame degli uomini, ma ci dai un esempio di sovrana libertà, di grande scioltezza di fronte agli eventi. Ti ringraziamo perché anche noi vorremmo essere liberi così e tu ci dici come fare, ci indichi la strada. Vieni Spirito Santo, opera in noi, donaci quella luce che ci permette di cogliere il passaggio dell'amore del Padre attraverso Gesù e attraverso di te nel nostro mondo, nella nostra quotidianità. Aprici perché diventiamo sempre più sensibili a questa presenza, soprattutto quando ci troviamo di fronte a disagi, sofferenze, malattie, lutti, deserti, scoraggiamenti. O Maria, tu che ci dai un esempio grande di fede, di robustezza nell'abbandono, insegnaci il segreto di questa fedeltà assoluta, di questo abbandono, e rendici capaci di essere veramente figli. Amen. Leggeremo in questo primo momento i primi 20 versetti di questo lungo capitolo 22 di Luca. E sono il capitolo, intanto faccio due premesse, è il capitolo che ci immette nella passione di Gesù. Abbiamo concluso il capitolo 21 in cui Gesù ha presentato il cosiddetto discorso escatologico, discorso sulla fine del tempo o dei tempi, o la fine di un tempo, non sappiamo bene, la fine di una storia, la fine di una economia, la vecchia economia, l'inizio di una nuova economia, si gira pagina, un capitolo nuovo, si rifà tutto. E ora entriamo nel nucleo centrale del Vangelo. E intanto una prima nota metodologica è questo. Per San Luca Gerusalemme è la meta di tutto il cammino di Gesù. Gesù è tutto orientato verso Gerusalemme. L'abbiamo detto già presentando il Vangelo di Luca qualche tempo fa, penso tre anni fa, non so più quando abbiamo cominciato verso il filo, in questi nostri incontri. Cioè Gerusalemme è il punto di riferimento, ricordate che Gesù, tutta la missione di Gesù, tutto il mistero pasquale, morte, passione, risurrezione, ascensione al cielo, Pentecoste, tutto si svolge a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo, meta del percorso di Gesù. Gerusalemme diventa anche il simbolo della Gerusalemme celeste. E poi una seconda nota, direi piuttosto teologica, che percorre però tutti e quattro gli Evangeli. E qui ci troviamo in una straordinaria sintonia. Voi sapete che tutti gli evangelisti hanno scritto i loro Vangeli secondo delle letture teologiche differenti, cioè gli eventi sono gli stessi, ma il taglio con cui sono letti è differente. Voi capite che io posso leggere un evento della mia vita dal punto di vista della mia salvezza personale, oppure dal punto di vista delle mie relazioni con gli altri e del bene che la mia vita ha potuto fare agli altri, dal punto di vista della storia universale, sono modi diversi. Cioè in fondo si tratta di prospettive diverse. Io posso vedere il Monte Bianco a partire dal piazzale del foyer della Salera, oppure lo posso vedere da Courmayeur, lo vedo un po' meno perché sono sotto e non vedo un tubo, oppure posso vedere dall'elicottero, cioè sono prospettive diverse ma il Monte Bianco è lo stesso. E la cosa però sorprendente quando noi leggiamo i Vangeli, sia i sinottici, Matteo, Marco e Luca, sia Giovanni, che è il Vangelo non sinottico, è che c'è una prospettiva straordinariamente unica dal punto di vista teologico, che è la considerazione della libertà di Gesù di fronte agli eventi. Tutti e quattro gli evangelisti sottolineano in maniera molto chiara, molto trasparente, che Gesù di fronte agli avvenimenti è libero. Gli avvenimenti che noi chiamiamo passione, morte e risurrezione di Gesù, lasciamo perdere la risurrezione perché poi è un discorso a parte, ma comunque la passione e la morte di Gesù non sono nate dal cadere di Gesù in un trabocchetto che gli hanno teso. Non c'è nessun trabocchetto. Gesù è ben consapevole di ciò che sta succedendo e anzi è lui che detta il tempo degli eventi. La cosa è straordinaria in questo senso. Non è uno che cade nelle trappole e dice, beh, facciamo di necessità virtù, come succede a noi, no? Quando mi succede un guaio, cosa faccio? Beh, Signore, ti offro tutto, faccio di necessità virtù, trasformo la mia disgrazia in virtù, anche se comunque tutte le nostre virtù, per quanto grandi, ricordate, quello è una bellissima intuizione del film, L'Isola, non so se l'avete visto, il protagonista di questo film, questo monaco che passa tutta la sua vita a pregare per espiare una colpa che poi scoprirà alla fine di non aver mai fatto, ma passa tutta la vita, a un certo punto davanti al suo superiore che gli dice, ma dimmi, che cosa senti quando sei davanti a Dio, quando sei davanti a Gesù, dimmi cosa senti, perché lui lo vedono è un santo, questo uomo umilissimo, sporco di carbone, sempre addetto alla caldaia, e lui dice, sento il lezzo delle mie virtù. Cioè davanti a Dio puoi solo sentire che le tue virtù puzzano, cioè sono marce, cioè quello che tu, l'uomo ritiene virtù davanti a Dio è nulla. Ecco, quello che allora io è vero, posso trasformare in virtù la mia malattia, pensate a Marta Robben, ma quando io prendo la mia virtù, cosiddetta virtù, e la metto davanti a Dio, che è purissimo, anche se la mia virtù per gli uomini è un profumo, davanti a Dio è solo un lezzo, un profumo disgustoso, un odore disgustoso. Ricordate Santo Quarto d'Ars, siamo nell'anno sacerdotale dedicato a Santo Quarto d'Ars, quando dice, figli miei, non domandate mai a Dio di rivelarvi a che punto siete nella vita spirituale. Io un giorno l'ho domandato, lui mi ha accontentato, per poco non morivo di spavento. Ed era Santo Quarto d'Ars, quindi anche lui davanti al lezzo della sua virtù. Ora, per Gesù non è così, capite? Gesù invece ha scelto lui di entrare nel tempo e di vivere questo tempo. Questo tempo non è il tempo che scorre, è un tempo stabilito dagli uomini o dai marchingegni dalle trame umane, assolutamente no, ma è un tempo scandito dalla sua voglia di amare, che è un'altra cosa. E qui io sottolineerò di volta in volta. E in effetti il titolo che ho dato a questa nostra prima parte è questa, il tempo di Dio e le trame degli uomini. Questo è un po' il titolo. Cominciamo a leggerlo. Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua. Vuol dire passaggio. I capi dei sacerdoti, cioè gli arcisacerdoti, ricordate che noi li chiamiamo capi dei sacerdoti, in greco sono gli archiereis, come gli arcivescovi, gli arcipreti, eccetera, sono gli arcisacerdoti, cioè i sommi sacerdoti, i capi dei sacerdoti e gli scribi, i grammateis, cercavano in che modo toglierlo di mezzo. E poi c'è un gar in greco che io tradurrei. Voi avete la traduzione italiana, anche la nuova traduzione dice ma temevano il popolo. In effetti io tradurrei invece diverso. E fobunto gar ton laon di per sé vorrebbe dire infatti temevano il popolo. Cioè il loro timore di toglierlo di mezzo era legato al fatto che temevano il popolo. Non è ma temevano il popolo, ma infatti temevano il popolo. Si domandavano. Come facciamo a farlo sparire senza che il popolo si accorga? Quindi c'è tutto un modo di pensare, gli uomini stanno architettando, stanno pensando ed ecco la risposta. La risposta viene da Satana, vi ricordate dopo le tentazioni? Dopo le tentazioni del deserto di Luca, Luca 4. Siamo un po' lontani, siamo 18 capitoli fa. Nel capitolo 4 di Luca si dice che allora Satana, quando Gesù dice vattene Satana, fa scritto solo a Dio, non tentare il Signore Dio tuo, eccetera, no? E poi solo a lui dirà ogni culto. E Satana se ne andò e dice per tornare al momento fissato e viene usato non il Cronos, ma il Kairos, cioè è il tempo in cui Dio gli dà il permesso, è il tempo di Dio, non è il tempo comunque che scorre al momento giusto, al momento opportuno, ma è il tempo di Dio, cioè Satana comunque obbedisce a Dio, è una creatura e non può se non entrare nei progetti di Dio, anche se ci entra in maniera sgangherata, anche se ci entra in maniera balorda. Ma non può se non servire ai progetti di Dio, perché Dio è capace di trasformare il male in bene. Non si lascia fermare dal male. Ecco, proprio mentre loro stanno pensando questo, infatti temevano il popolo, allora Satana entrò in Giuda. Ecco Satana che si era tenuto in disparte fino al momento fissato, è il momento fissato. Più tardi Gesù dirà, è il momento delle tenebre. Ma Satana entrò in Giuda, di per sé arrivò presso Giuda, il verbo è Eiselsen, il verbo è Eiserkomai, che di per sé vorrebbe dire andare verso, avvicinarsi a, fino addirittura ad essere vicino, è la vicinanza di chi ti bisbiglia nell'orecchio, insomma, capite, no? È la vicinanza di chi è lì appoggiato a te e ti insuffla qualcosa dentro, no? Ti insuffla qualcosa dentro. Entrò in Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei 12, non è come la traduzione è, era uno dei 12, ma la sottolineatura di Luca era nel numero dei 12, cioè bisognava che il numero fosse completo, era il numero del nuovo popolo di Dio, cioè Satana si serve proprio di coloro che erano più vicini a Gesù. Ricordate che San Marco quando parla dei dodici dice ne scelse dodici perché stessero con lui. Cioè, il Satana entra nei più intimi. Vedremo che Satana cerca di far strage dei più intimi. San Luca presenterà, dirà, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Cioè, in fondo la sua vittoria sta lì. Vedere che questi che si dicevano intimi, che tu hai scelto per essere più intimi, in realtà sono i più fragili. E Satana può esultare su questo, ma pensate cosa vuol dire, è esattamente l'opposto, vedete che siccome le cose stanno nelle mani di Dio e non nelle mani di Satana, ciò per cui lui esulta in realtà diventa sorgente di gioia e di lode a Dio, perché Dio ha scelto gli ultimi ed ha abbassato i potenti. Ancora una volta, questi ultimi in cui Satana crede di entrare e di far strage, sono quelli che poi si rialzeranno. Pietro, gli apostoli, saranno coloro che a Pentecoste sconfiggeranno la maledizione della torre di Babele, quella dispersione che si era consumata a Babele, capitolo 11 della Genesi, viene risolta finalmente proprio a Gerusalemme, lo troveremo all'inizio degli Atti degli Apostoli. Lì finalmente si vede che coloro che erano i più piccoli, i più poveri, impauriti, angosciati, terrorizzati, chiusi a chiave nel cenacolo, usciranno fuori gridando, e sono gli stessi. Egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul come consegnarlo a loro. Come fare? Quindi andiamo a trattare. Notate bene che, allora, un primo quadro è questo. Gli uomini complottano, Giuda, Satana gioca insieme a questo complotto, Satana si serve della parte più debole degli intimi di Gesù, ed essi si rallegrarono. Il verbo è caresan, pensate bene che è lo stesso verbo che l'angelo Gabriele usa per invitare Maria a gioire. Rallegrati Maria, è un altro tipo di gioia, capite? Esiste anche la gioia satanica, la gioia del male. La gioia di colui che vedendo la morte se ne rallegra, è la gioia di chi ha questa necrofilia, no? In fondo il diavolo è un necrofilo, ama la morte, mentre Dio è colui che ama la vita, il diavolo è necrofilo, ricordate che la necrofilia è una delle deviazioni psicologiche della personalità, una persona necrofila è la persona che vede sempre nero, che si bea continuamente a sottolineare tutto ciò che va male, no? Avete mai trovato persone che vanno a vedere il telegiornale semplicemente perché poi alla fine devono raccontare tutte le negatività, le cose brutte che hanno visto? Mamma mia, saranno pure delle cose belle, ma ricordi tutte le cose brutte ma neanche una bella. C'è questo rischio, è una specie di tendenza alla necrofilia. Il diavolo ha questa tendenza. Questi, e quindi coloro che stanno con il Satana, l'accusatore, si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro, dell'argento, al Gurion. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro. Ancora una volta, però, ancora di nascosto dalla folla. Ricordate che la paura era della folla, della gente. Avevano paura, infatti temevano il popolo. Allora bisogna fare la cosa in un luogo. Ricordate sempre il potere delle tenebre. Il diavolo fa sempre le cose di nascosto, non fa mai le cose in chiara luce. Il nemico non appare mai. Il nemico cerca di nascondere le sue trame, anche se il vecchio proverbio dice che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, non riesce a coprirle del tutto le sue trame, alla fine o per la coda o per le corna si vede, o per l'ombra che lascia, o per le tracce si ritrova. Ed ecco l'occasione, quello che il Giuda, l'Iscariota, chiama occasione, e tutti cercano occasione, in realtà arriva, ecco la seconda immagine, una prima immagine, le trame degli uomini, e adesso vediamo invece che cosa succede. Venne il giorno degli angeli, giunse il giorno degli angeli, nel quale si doveva immolare la Pasqua, cioè la vittima pasquale, l'agnello pasquale, veniva chiamata la Pasqua, perché si sacrificava in occasione della festa del passaggio, dell'Exodos, dell'Esodo. E notate bene, è come se San Luca dicesse, è questa l'occasione, ed è un'occasione che è stata stabilita da Dio, non da voi. Quindi quasi a dire, tutte le trame degli uomini sono lì, ed ecco che venne questo giorno, ecco l'occasione, cercava l'occasione, e l'occasione è il giorno degli azimi, nel quale si deve immolare la Pasqua, l'agnello pasquale. Ricordate Giovanni Battista, chi è Gesù? Gesù è l'agnello, Yahweh, l'agnello, o il servo di Yahweh. Gesù mandò Pietro, Giovanni, dicendo, notate bene, l'Evangelista sottolinea proprio questo, è come se Gesù volutamente ignorasse queste cose, cioè Gesù non tiene conto di nulla, cioè lui è sovradamente libero di fronte a queste trame. Non è che San Luca dice Gesù, ignorando le trame che si stavano tessendo alle sue spalle, pensò di fare la Pasqua eccetera e cadde nella rete di questi disgraziati. Assolutamente no. È come se da una parte abbiamo prima un flash, un'icona, l'icona delle trame degli uomini, e poi dall'altra parte qualcosa che si svolge nel nascosto, buio, dietro le spalle, dietro le imposte chiuse, dietro le cortine tirate accuratamente perché non passino e non possano in qualche maniera manifestarsi le cose che si dicono. Ebbene, dall'altra parte invece c'è una trasparenza, c'è la festa, c'è la Pasqua. Gesù non si prende cura di tutte queste cose, non prende nessuna precauzione, è libero di fronte a queste trame degli uomini. Le cose si svolgono secondo il progetto del Padre, non secondo i progetti degli uomini. Gli uomini stanno a tramare, ma le loro trame cadono su di loro. E cosa fa? Mandò Pietro e Giovanni dicendo, andate a preparare per noi perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero, dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose loro, notate bene, ben preciso, mentre quelli non sanno che pesci pigliare, non sanno dove lo troveranno, come si svolgeranno le cose, cerchiamo l'occasione propizia, Gesù sta facendo le cose con linearità, non dice, attenzione, stanno cercando di farmi le scarpe, allora cerchiamo di trovare un posto dove loro non ci troveranno. No, Gesù non, con linearità, come se volutamente decidesse di ignorare tutte queste trame. Tutto si deve compiere secondo il progetto del Padre. Io ho deciso di amare e di portare a compimento l'amore che il Padre mi ha consegnato, e dunque non mi lascerò arrestare da nulla. Ed egli rispose loro, appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entrerà. Gesù sa già tutto, tutto è ben preciso, chiaro, non ci sono, ma vediamo, non so, troverete pure qualcosa, poi andate in città, il primo che troverete, ma avete una stanza libera. No, Gesù sa, no, la stanza è quella. Interessante, direte al padrone. Il maestro dice, o didascalos, non un maestro, ma il maestro per eccellenza, il maestro con la M maiuscola, capite? Il maestro, quasi a dire, lui sa tutto. Quest'uomo sa già, il Padre gli ha già messo nel cuore il desiderio di conoscermi. Dite a lui, il maestro dice, dov'è nella traduzione è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua. È interessante, in greco è puestin to katalma. È curioso perché questo Questa parola di Luca, tocca tabima, che qui viene tradotta stanza, la troviamo anche giorno di Natale, quando Maria depose il suo figlio in fasce e lo mise in una mangiatoia perché non c'era posto per loro en tocca talimati. Vedete ancora Catalima, cioè non c'era posto nella stanza, non nella stalla. Cioè, nella stanza dove erano, non c'era un posto migliore se non quello. Catalimati, è un nome, il Catalima, è un nome preciso, è un, come dire, un termine tecnico per dire la stanza degli ospiti. E era una grande camera dove venivano ospitate le persone che dovevano far festa. Era un uso a Gerusalemme. Gerusalemme, cioè quando, non so se sapete, che la Pasqua si poteva celebrare solo a Gerusalemme. Non è che gli ebrei facevano Pasqua dappertutto dove si trovavano. No, solo a Gerusalemme. Per cui quelli che erano in Galilea, quelli che erano in Perea, eccetera, nelle altre regioni, andavano a Gerusalemme perché la Pasqua si poteva mangiare solo lì. La festa pasquale, perché? Ma perché dovevano immolare gli agnelli e gli agnelli si potevano immolare solo nel Tempio. La cosa strana adesso, vedete, è che gli ebrei non possono più mangiare la Pasqua. Fanno il seder, che è il pasto pasquale, ma senza agnello. Ma perché non c'è più il Tempio? Non possono più andare a immolarlo. Ancora adesso sugli ebrei in tutto il mondo, alla conclusione del seder pasquale, cioè questa cena pasquale, dicono, finisce così, l'anno 21 a Gerusalemme, cioè torneremo, ricostruiremo il Tempio, c'è questa speranza, no? Anche se non so se ci credono ancora, però c'è questo uso di dire l'anno 21 a Gerusalemme. Allora Gesù va a Gerusalemme ed è curioso, egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande e arredata, la sala con i tappeti, già pronta. Coloro che abitavano a Gerusalemme, se avevano una casa sufficiente, dovevano mettere a disposizione una sala per gli ospiti, per i pellegrini, i quali arrivavano e dicevano: posso fare la cena pasquale da te? Anche perché la cena pasquale poteva cominciare, durava una settimana, nel senso che c'era una settimana intera per fare la cena pasquale, per cui c'erano tutti i tempi per fare, per cui facevi tu con la tua famiglia, poi ospitavi magari gli amici, i parenti che venivano da qualche altro luogo, perché la Pasqua si celebrava solo a Gerusalemme, quindi tutte le case erano attrezzate per poter dare una piccola ospitalità. E qui è una bella sala, una sala grande, curioso questa sala, c'è ancora, dare al pellegrino a Gerusalemme, naturalmente è stata trasformata in moschea. Prima i cristiani l'avevano trasformata in chiesa cristiana, poi è diventata moschea, attualmente c'è ancora la forma della chiesa cristiana, ma c'è ancora quella parte che è tipica della moschea. Ora, è una camera al piano superiore, interessante, una camera al piano superiore, dal piano alto tu cominci a vedere le cose con gli occhi di Dio, ecco. Il cenacolo si trova al piano superiore. Quando tu entri con Gesù ti porta al piano superiore, vuole cenare con te ma al piano superiore, non al piano di ogni giorno, non dove si svolgono le vicende quotidiane, ma al di sopra, in modo tale che tu possa vedere dall'alto le cose con gli occhi di Dio. Questo modo di vedere le cose con gli occhi di Dio te lo dà soltanto Lui, se tu hai il coraggio di andare al piano superiore in questa camera. Potremmo dire, usando la terminologia di Santa Teresa d'Avila, la settima stanza, la settima mansione, ricordate il castello interiore di Santa Teresa d'Avila, no? Gesù ti porta progressivamente nella stanza più intima, passi nella prima stanza, poi la seconda, finché arrivi nel cuore, la settima stanza. Essi andarono e trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. Allora, avete visto da una parte la congiura degli empi, gli uomini di morte, dall'altra parte la semplicità la linearità di coloro che si lasciano condurre da Dio. Sono due immagini, viene in mente un po' la meditazione di Sant'Ignazio su due vessilli. Da una parte il campo del nemico, dove c'è fumo, buio, rumore, frastuono, agitazione, tensione, e poi il campo di Gesù sotto Gerusalemme, in un luogo piano, dove tutto è calmo, pace, silenzio, tutto irradia serenità, calma. Ecco, due modi, due icone, l'icona fosca, la prima icona, l'icona del nemico, e poi l'icona piena di luce, di trasparenza, senza paura. Dall'altra parte la preoccupazione di non lasciarsi cogliere, qui la semplicità di chi non ha paura di nulla. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, è Lui che ha fatto il cielo e la terra. Essi andarono, trovarono, come aveva detto, e prepararono la Pasqua. Quando venne l'ora, prese posto a tavola, per sé, in greco, anetesen, che vuol dire si distese. Traduce bene San Gerolamo, discubuit, cioè si distese, perché c'erano i tappeti, c'era un piccolo tavolo, alto forse 20 cm, 30 cm, e si metteva distesi per poter mangiare, con distesi, più che distesi, con le gambe un po' AM, un po' fatte, in modo tale da essere quasi in ginocchio, in modo tale da poter, e si capisce allora come mai San Giovanni, stendendosi, mise la sua testa nel grembo di Gesù. San Giovanni sottolinea, da Giovanni, che era il discepolo che Gesù amava, che era en colpo tu Gesù, nel grembo di Gesù. È interessante, perché colui che Gesù dove si trova? Gesù è nel seno del Padre, e il discepolo che è il prediletto non può se non essere nel seno di Gesù, cioè nella comunione profonda con Gesù. Ma poi dopo sapete che naturalmente in una società sessuofoba sessuomana, naturalmente ho subito pensato a Gesù e Giovanni, erano due omosessuali, cioè, ma non ho capito niente, cioè non ho capito il significato profondo e teologico di questo essere nel seno, no? Ricordate anche la parabola del ricco eculone, no? Il ricco che mangiava, beveva, eccetera, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. È in colpo su, nel suo seno, quasi a dire che è dentro, è nella comunione con Abramo. Essere nel seno di qualcuno vuol dire essere nella comunione. Ricordate anche quei bei quadri simbolici di cui Leonardo, per esempio, mette in mente la Vergine delle Rocce che si trova al Louvre, non so se avete in mente, c'è Sant'Anna, la figura più grande, Maria seduta in grembo a Sant'Anna, e poi Gesù seduto in grembo a Maria e San Giovannino lì, cioè quasi a dire questo essere l'uno nel grembo dell'altro, no? Questo Gesù che non è il frutto di qualcosa di fortuito, ma è in una storia, la storia che scende dall'alto, dalla nonna, la mamma, di Gesù, ecco che questo essere nel cuore della storia, Gesù si è incarnato nell'umanità, e l'umanità è formata da queste donne che hanno detto il loro sì. Ecco, è abbastanza interessante anche questo. E quando venne l'ora, allora prese posto a tavola, cioè si distese a tavola, e gli apostoli con lui, e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Bellissimo, è intraducibile. Il greco dice epitumia epetumesa, che vuol dire con desiderio o desiderato. In italiano è brutto tradurlo così, ma il latino non ha avuto paura, San Gerolamo traduce desiderio desideravi, cioè ho desiderato con grande desiderio, cioè ho un desiderio immenso. Il dire ho tanto desiderato, come dire mi piacerebbe, invece no, è proprio mi consumavo dal desiderio di mangiare questa Pasqua con voi, per dire, guardate che questo non è un fatto fortuito, non è qualcosa che sta succedendo, è ben preparato. Ho pensato da tempo questo momento, l'ho desiderato. Questo ci fa pensare al desiderio di Gesù, no? Di essere con noi. Possiamo già domandarci, e io ho desiderio di stare con lui, lui ha desiderio immenso, si sorge dal desiderio per me. E io che desiderio ho nei confronti di Gesù? Faccio parte del suo gruppo, della sua compagnia, compagnia di Gesù, i gesuiti, oppure faccio parte di un'altra compagnia, la compagnia di coloro che tramano nell'oscurità. E poi il mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, di per sé, prima che io patisca. Prima che io patisca, quindi Gesù sta già dicendo, so già che devo patire, sto andando incontro a testa alta a questo momento, non è qualcosa in cui, non è una trappola in cui sto cadendo, ma ho deciso di amare fino in fondo, di non sottrarmi nemmeno alla violenza pur di dimostrare amore, perché io vi dico, non la mangerò più, finché non si compia nel regno di Dio. È interessante, non si compia, noi vedete, si compia e invece è plerozze, il verbo è plerò, che vuol dire raggiungere la pienezza. Questa Pasqua adesso è l'inizio del passaggio, ma il vero passaggio si compirà quando saremo tutti nel cuore del Padre. Questa è la porta per entrare in questo passaggio. Non ne mangerò più un'altra, finché non saremo più qui. Cioè, questa comunione che io faccio con voi si consumerà soltanto dopo, quando finalmente tutto si realizzerà, quando tutto avrà il suo compimento. E ricevuto un calice, notate bene, questo non è il calice della consacrazione, questo è il calice, il primo calice, il calice del momento in cui si condivide, il simbolo della benedizione della vite, la vite che è la benedizione che Dio dà, la fecondità, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, ricordate i salmi, no? Rese grazie e disse, prendetelo e fatelo passare tra di voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio. Io preferirei piuttosto che verrà, il verbo è else, il verbo è arcomai ancora una volta, ma è il verbo della manifestazione, finché non si manifesterà, cioè finché il regno di Dio non si rivelerà, cioè il regno di Dio c'è già adesso, non è che deve venire, comincia. Dal momento in cui io sono venuto è già il regno di Dio, è già cominciato il Dio che trionfa sulla morte, è già cominciata la vittoria sul male, la venuta di Gesù è già ormai pace in terra agli uomini del suo beneplacito, è già cominciato, dal sì di Maria tutto è cominciato, tutto ha avuto una svolta, però io non lo berrò più questo frutto finché non si manifesterà. Allora sì, allora avremo un altro vino nuovo, il vino nuovo del regno. Ma questo è l'ultima, siamo all'ultima tappa del mio viaggio. Ricordate che per San Luca il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme viene chiamato Exodos, cioè è un cammino per uscire. Non è un cammino per entrare in Gerusalemme, ma è un cammino per uscire verso la nuova Gerusalemme, verso la piena gioia, questa pienezza. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro, dicendo, ecco il pane, notate bene cosa fa, rende grazie, spezza, spezzare vuol dire, esprime proprio il verbo come l'uccisione, l'immolazione, spezzare, qualcosa come più integro, pane uguale vita, ricordate, nella Bibbia il pane è la vita, Gesù prende la vita, la dona, rende grazie al Padre per questa vita, la spezza e la consegna, Quindi è un gesto che compie Gesù per dimostrare, guardate che io vi sto consegnando, non c'è nessuno che mi ruba la vita, sono io che vi do la vita. Io questa vita, ringrazio il Padre che me l'ha data, la spezzo io e la offro, come il pane, la mia vita spezzata per voi. Questo è il mio corpo, cioè la mia persona, corpo vuol dire insomma è mia persona, che è consegnato, la traduzione è dato, ma il verbo è proprio consegnare, edoken, no, il verbo didomi, didomenon, dato, consegnato per voi, fate questo in memoria di me. Non è ricordare, la memoria vuol dire ogni volta, il memoriale per la Bibbia era il gesto che si faceva per esprimere che ciò che si sta facendo è una partecipazione a ciò che è stato compiuto. La Pasqua era il memoriale dell'uscita dall'Egitto, cioè coloro che facevano la Pasqua, che mangiavano l'agnello pasquale, potevano dire: se noi siamo qui adesso è perché siamo figli di coloro che erano schiavi là, e quindi il nostro essere qui è il segno di essere in comunione con loro, noi stiamo vivendo il risultato del loro essere stati liberati, e quindi loro sono stati liberati e noi siamo liberi. Ecco il memoriale. Il memoriale è il partecipare alla stessa realtà dei nostri padri. Allora quando Gesù dice fate questo in memoria di me, ricordatevi che ogni volta che voi celebrerete l'Eucaristia siete in comunione con me, state partecipando a quello che sto facendo io. Ecco il memoriale, che non è il ricordo soggettivo, come mi ricordo i bei tempi passati, no? Non ti potrò scordare, Piemonte Sinabella, eccetera, eccetera, no? Valentino. No, non è questo, questa è la memoria soggettiva, capite? Ma è la memoria oggettiva, cioè mentre io rievoco questo, sto partecipando di questa vita nuova che Gesù mi ha dato, cioè io stesso sono in partecipazione, sono in unione. Cioè è come se il velo del Tempio, del tempo, si spezzasse e io sono partecipo all'ultima cena con Gesù e al Calvario, capite? È come se il tempo si fermasse nel momento della messa, nel momento dell'Eucaristia, ecco il memoriale, è il partecipare direttamente al frutto di quello che è accaduto là, e quindi io sono di nuovo salvato perché sono in comunione con Lui, perché è un memoriale, è una partecipazione misteriosa a quel gesto che ha una valenza eterna, che sfonda il tempo. Non so se sono riuscito a dare l'idea, almeno lontana, di questa cosa. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. La vecchia alleanza era fatta col sangue degli altri. Gesù dice: io sono il mio sangue, non è il sangue di una vittima, non è il sangue dell'agnello, è il mio sangue, cioè la mia vita, non sangue uguale vita. Quindi io prendo la mia vita, la spezzo e la dono, cioè io mi consegno donandomi, frammentandomi i gesti che compio, ma è anche un gesto violento, perché è un sangue. Quando scorre la vita, quando scorre il sangue, vuol dire che c'è stato qualcosa di violento, c'è stata un'uccisione. Quindi Gesù sta già preannunciando ciò che ci sarà. Io vi offro questo sangue che è la mia vita, che gli altri credono di togliermi, ma in realtà sono io che la do. Capite che Gesù sta facendo una lettura teologica di quello che succederà. Gli altri credono che io cederò, cadrò nelle loro trame, in realtà non ho capito niente. Sono io che già da adesso comincio, cioè io anticipo adesso ciò che accadrà domani. È Giovedì Santo, il giorno dopo Gesù verrà privato di questa vita, ma Gesù la sta già dando adesso, sta cominciando qualcosa di nuovo, sta cominciando la nuova alleanza, cioè quel tempo nuovo, si gira pagina, tutto ciò che è vecchio è finito, ecco io faccio nuove tutte le cose. Questo sangue è versato a vostro favore, è per voi, vuol dire a vostro favore, al vostro posto anche, capite? Al vostro posto, cioè voi dovreste morire, perché siete voi che avete peccato, siete voi che avete scelto la morte, quindi voi dovete morire, ma io muoio al vostro posto, per me, per voi, eh? Ecco, Sant'Ignazio lo sottolinea molto bene questo, quando Sant'Ignazio dice, guarda, una per una, tutte le piaghe di Gesù, ammirale, contemplale, e poi, facendole passare una per una, le piaghe, le flagelle, eccetera, ripeti, io dovevo morire, non lui, e lui ha subito tutto questo per me, al mio posto, lui ha preso il mio posto, su quella croce dovevo essere io, perché io ho fatto il male, quindi io dovevo morire, perché io ho scelto la morte, lui ha scelto la vita ed è morto, al mio posto, per me, vuol dire questo, al mio posto. E se noi ci pensiamo bene, capite, sarebbe un po' più difficile cadere nella stupidità del peccato, dei peccati e del peccato. Dove i peccati sono i modi con cui noi diciamo di no alla vita, il peccato è il grande modo che diventa cultura di morte, capite? Sono le leggi inique, sono le leggi contro la razza, ricordate, no? Che poi passano, cioè che diventa poi mentalità di morte. La legge dell'aborto, che crea una mentalità di morte. Leggevo un articolo allucinante due settimane fa sulla Cina. Non riescono più a fermare adesso la mentalità di morte che si è innescata, il peccato, non i peccati. Adesso vorrebbero fermare gli aborti, ma la gente ormai è entrata, è normale. L'articolo diceva, la Cina prima sarà vecchia che non ricca. Pensate, 32 milioni di aborti ogni anno, 32 milioni, metà dell'Italia, più di metà dell'Italia, ve ne rendete conto? Altro che la seconda guerra mondiale, non è arrivata a 32 milioni di morti. Ogni anno 32 milioni di morti, di aborti, 32 milioni di bambini non nati. Ecco, capite, il peccato, no? Questa mentalità di morte che entra e che è suffragata dalle leggi, dai politici, eccetera, e quando la mentalità di morte, allora la mentalità di morte che entra nel matrimonio, che lo disfa, che entra nell'unione, si chiama matrimonio, cioè non è matrimonio, ecco la mentalità di morte. Allora Gesù che viene a sconfiggere questo peccato, no? L'uomo Gesù non è tolto i peccati, certo i singoli peccati tutti, ma soprattutto la grande mentalità di morte, perché è la grande mentalità di morte, la cultura di morte che va combattuta, e Gesù combatte col Vangelo soprattutto la cultura di morte, poi anche i singoli peccati, bien sûr, direbbero i francesi, certo, ma soprattutto è la grande mentalità di morte. Ecco, io mi fermerei qui e credo che ne abbiamo già da riflettere, no? Questi primi 20 versetti che già ci mettono un po', ci fanno entrare in questa passione, che è la passione d'amore per noi, eh? E San Luca sottolinea proprio questo, come tutti gli altri evangelisti, è una grande passione d'amore, non è la passione di qualcuno che ha subito in maniera paziente, un po' rassegnata, no, è uno che va incontro a testa alta a un gesto di dono alto, coraggioso, forte, sereno, libero, per amore.